Bene, è ora.
Noi seguiamo il pellegrino.
Quarta domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Michea, quella pagina, quell'oracolo che poi viene citato anche da Erode, che si informa e poi trasmette la notizia ai magi. Capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4, il primo rigo del versetto 4. Michea. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, dal versetto 5 al versetto 10. E il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 80. Ma noi questa sera leggeremo il salmo 123, come avrete certamente previsto. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 1, dal versetto 39 al versetto 48. Che è il Vangelo della Visitazione. Anche l'Avvento è trascorso come in una volata, così siamo giunti alla quarta e ultima domenica e martedì prossimo sarà Natale. La veglia della Chiesa si intensifica, l'attesa si fa sempre più pura e sempre più povera. E la speranza più profonda, mentre si preparano i giorni della fede, quando le promesse di Dio si compiranno e ci sarà manifestato il volto dell'invisibile nella missione redentiva del Figlio di Dio. È il suo ritorno che ora noi attendiamo, ed è nella fede che già la Chiesa da Lui è raggiunta, da Lui è abitata, anzi, nella fede già la nostra vita cristiana viene messa in grado di portare frutti definitivi. Sono questi i frutti dell'amore che già entra nella vita eterna. Come sappiamo, dal 17 dicembre il ritmo, il tono della preghiera della Chiesa hanno subito una svolta decisiva. Dal 17 dicembre le cosiddette ferie di Avvento. Ci siamo dentro in pieno. E intanto i Vangeli dell'infanzia, secondo Matteo, da prima e poi secondo Luca, illuminano e orientano la nostra attesa. E al di là di essa, il senso di tutta la storia umana. Oltre a Giovanni Battista, insieme con lui, accompagna e guida il popolo cristiano in modo tutto suo, Maria Santissima, la Madre del Signore. Sotto il manto della Madre di Dio ascoltiamo anche noi la parola del Signore e così auscultiamo il cuore del Dio vivente. Diciamo dunque nel libro del profeta Michea, il testo che vi citavo, nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4, primo rigo del versetto. Andiamo a leggere.
E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Se Assur
è basta così, così. Egli stesso sarà,
e tale sarà la pace da noi.
Così è la vecchia traduzione. Leggiamo il brano evangelico. Capitolo 1 del Vangelo secondo Luca. dal versetto 29, 39 a 45. Anna,
in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Grazie. Ed ecco il versetto, il Salmo 123. È il quarto della raccolta dei canti delle ascensioni. E ormai, come leggevamo una settimana fa, il Salmo 122 è giunto in vista di Gerusalemme, anzi si sta avvicinando anche fisicamente alla città. Il Salmo 122 ci parlava di come egli contempla la città quando la vede tutta raccolta entro la cinta delle sue mura. Parla delle porte di Gerusalemme, dunque le mura. E poi l'abbiamo accompagnato per qualche passo nel momento in cui si è rimesso in cammino per avvicinarsi a Gerusalemme, e intanto abbiamo ricevuto anche noi e condiviso con lui l'augurio della pace. Per come il pellegrino sta incontrando fratelli che per strade diverse convergono a Gerusalemme, dove tutti si riconoscono parte di un'unica famiglia in forza della ospitalità che a Gerusalemme è messa a disposizione di tutti, proprio là dove la casa del Signore è garanzia di comunione, presenza che conferma il valore dell'alleanza sancita tra il Signore e il suo popolo. Ed ecco, vedete, dal Salmo 122 al Salmo 123 c'è di mezzo quel tratto di strada che consente al pellegrino che si avvicina fisicamente a Gerusalemme di rendersi conto di qualcosa che non funziona. Forse non ce l'aspettavamo, ma è così. D'altra parte c'è sempre qualcosa che non funziona. E non solo a Gerusalemme, ma certamente Gerusalemme a questo proposito è meta del grande viaggio verso cui il pellegrino si è orientato con quella passione, con quella commozione, con quell'entusiasmo di cui ci siamo resi conto, insieme con tutti i limiti, le incertezze e i timori di cui ci ha dato riscontro, e lo comprendiamo benissimo. Ed ecco, vedete, è molto probabile che il Salmo risalga nella sua composizione originaria all'epoca successiva all'esilio, quando dopo alcune generazioni le mura furono ricostruite al tempo di Neemia. Circa un secolo passa dal rientro delle prime carovane a quando le mura finalmente sono state ricostruite. E dunque situazioni poi di cui proprio nel libro di Neemia veniamo a sapere che riguardano tensioni interne alla popolazione che man mano ha preso dimora nella città, e tensioni sociali, ingiustizie, privilegi di cui alcuni vogliono approfittare, contesto nel quale c'è chi ha preso posizione a Gerusalemme in nome del proprio potere e delle proprie finalità utilitaristiche, dunque abusi che contraddicono l'immagine che il nostro pellegrino porta con sé, il motivo per cui si è messo in viaggio, per cui ha contemplato Gerusalemme come il sacramento della comunione e della pace. Così leggevamo proprio negli ultimissimi versetti del Salmo 122. E adesso, avvicinandosi, prendendo contatto, osservando, incontrando, si rende conto di avere a che fare con una città che, come ogni altro agglomerato urbano di questo mondo, ogni altro fenomeno e di convivenza sociale, una città che è condizionata da dissidi interni, tensioni, come vi dicevo, il tentativo è un tentativo che in certi momenti diventa anche piuttosto vistoso e spudorato, di esercitare il potere da parte di coloro che appartengono a una categoria abbiente, con giochi di complicità nell'ambito civile e anche nell'ambito religioso. Tutte situazioni che noi comprendiamo benissimo e che comunque provocano un senso di delusione nell'animo del nostro pellegrino. Ed è su questo che adesso si imposta il Salmo 123, brevissimo, come vedete, solo quattro versetti, quindi adesso io chiacchiero un po' in modo tale che passiamo un po' di tempo, ma quattro versetti, d'altronde ci rendiamo conto del fatto che il pellegrino non ha più tante parole da spendere, e evidentemente è alle prese con una realtà che ormai gli appare anche in maniera oggettiva non è esattamente corrispondente alle sue aspettative. Gerusalemme è occupata da qualcuno che ne approfitta, e tutto sommato anche la presenza dei pellegrini che vengono da lontano, come il caso suo personale, ci ha messo tutto il suo impegno e la sua devozione, questa presenza tutto sommato viene ricondotta a motivi di ordine pratico, interessi, come poi spesso succede nei luoghi di pellegrinaggio, questo anche nel nostro piccolo sperimentiamo noi stessi, l'impressione di diventare presenze comode o favorevoli agli abusi di chi pretende di sfruttare la devozione altrui. Ed ecco, il nostro pellegrino sta percependo che qualcosa a Gerusalemme contraddice le sue aspettative, ma d'altra parte il suo pellegrinaggio prosegue, si sta avvicinando, vedete, è come se adesso fosse sceso nella valle, l'ultima valle, quella che bisogna adesso superare, risalendo lungo l'altra sponda, e ci sono le mura di Gerusalemme, è come se le stesse già toccando ormai, sta risalendo, ma il suo sguardo si volge verso l'alto, è come se volesse sfuggire all'impatto diretto con la città che ormai è a portata di mano, è non solo uno spettacolo contemplato da quella collina che è divenuta per lui il luogo della grande gioia, e adesso non è ancora entrato nella città, ma percepisce i rumori, riceve dei messaggi, si rende conto di essere coinvolto in una vicenda che fa di Gerusalemme un luogo compromettente, dove i dati concreti relativi al funzionamento della vita cittadina, e questo implica anche il rapporto con i pellegrini che vengono da lontano, non danno fiducia, anzi suscitano un senso di scontentezza, di tristezza, di rammarico nell'animo del nostro pellegrino. Ed ecco, vedete, il nostro salmo brevissimo, solo 4 versetti, un salmo di supplica, che poi nel suo percorso brevissimo ma intensissimo, appassionatissimo, qui è come se noi potessimo veramente scandagliare le zone più profonde dell'animo del nostro amico pellegrino, ed ecco il salmo si volge in un canto di fiducia. Ma vediamo meglio e dividiamo i 4 versi del nostro salmo in 3 brevissime strofe, 3 brevissime, più brevi di così non potrebbero essere. Il versetto 1, che ci dà l'orientamento della supplica, come viene indirizzata questa sua invocazione. E il salmo 2, ecco, uno svolgimento meditativo, e quindi i versetti 3 e 4, terza strofa, quando la supplica o l'invocazione che è stata indirizzata, orientata nel versetto 1, adesso viene illustrata nei suoi motivi. Versetto 1 dunque, a te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, è dal fondo della valle, mentre sta risalendo lungo l'erta dell'altra sponda, ha le mura ormai sotto il suo sguardo, è come se ormai potesse lambire quelle pietre, si tratta solo di qualche passo ancora, ed ecco lo sguardo fugge verso l'alto, perché l'impatto con la realtà empirica di Gerusalemme, evidentemente, come già io vi suggerivo, è stato motivo di una vera delusione. E d'altra parte, vedete, non arretra, né è questo il momento per tornare indietro. E insistente qui è il riferimento al tu. Il tu che è colui per il quale in realtà il nostro pellegrino si è messo in viaggio. È il motivo per cui sono qui, sta dicendo adesso, per te, vedete, questa relazione a tu per tu viene in questo momento così amaro esplicitata in tutta la sua fecondità. D'altra parte, nel corso del viaggio, ricordate che questa relazione è andata crescendo. Chi mi verrà in aiuto? Ed ecco qualcuno che gli ha parlato, una voce che gli ha spiegato come il Signore è il suo compagno. Ma adesso è arrivato a Gerusalemme ed è tutto proteso verso Gerusalemme, la meta del pellegrinaggio, ed è urgentemente, ma anche appassionatamente, ricondotto al valore primario della relazione con il tu. È per te che io sono qui. E tu sei colui che abita nei cieli, vedete, intronizzato nell'altezza suprema, il sovrano dell'universo, e dunque il pellegrino è il nostro pellegrino, come se si inserisse in una prospettiva che non riguarda semplicemente l'obiettivo immediato nella geografia dei luoghi e nelle programmazione dei propositi, si chiama Gerusalemme, ma lo spalancamento di quella capienza universale, totale, che è il mistero del Dio vivente, creatore dell'universo. Ecco, sono qui per te, e per te che sei il sovrano universale, dimori nei cieli. Sappiamo anche che tanti altri casi nell'Antico, poi ancora nel Nuovo Testamento, in cui si fa riferimento allo spalancamento del cielo nella sua ampiezza illimitata, c'è da riscontrare quell'apertura che man mano si viene dilatando nel cuore umano, a specchio del cielo, come riscontro rispetto alla universalità dell'universo abbracciato dalla sovranità del Signore, è la intimità più profonda e segreta di ogni cuore umano che si apre in relazione al Dio vivente. Ecco, a te che abiti nei cieli, levi i miei occhi. E dunque, vedete, sono qui per questo motivo. È un chiarimento che qualcuno potrebbe ritenere scontato, e che invece in questo contesto diventa particolarmente energico, risoluto, e direi più che mai urgente. È una spiegazione che il pellegrino dà a se stesso e che gli consente adesso di reinterpretare tutto quello che ha percepito come motivo di scontentezza, di avvilimento, di delusione. Gerusalemme nella sua concretezza oggettiva non corrisponde alle sue aspettative, e di questo ci parlerà ancora. Ma io sono qui per te, a te che abiti nei cieli. E sono qui perché è il viaggio della mia vita che è risposta a te che disponi nella tua sovranità una economia della storia umana che ha un'efficacia ecumenica. E sono qui per te non semplicemente come visitatore o come spettatore, ma sono qui per te in quanto sono coinvolto con tutta la disponibilità di un povero cuore umano, che tale è, tale rimane, ma è un cuore che è in tutto e per tutto consegnato e affidato alla tua iniziativa, alla tua signoria. Sono qui per te. Alzo gli occhi verso i monti, diceva il Salmo 121. E adesso alzo gli occhi a te che abiti nei cieli. Prima strofa. Vedete, la supplica è orientata. Nel versetto 2, adesso, una piccola riflessione, uno sviluppo di carattere meditativo circa quello che il nostro pellegrino ha affermato proprio adesso. Sono qui in relazione a te, per rispondere a te, per incontrare te, per aderire a te, e in questa adesione che mi coinvolge radicalmente nell'intimo di me stesso, sono qui per constatare come si apre dinanzi a me uno scenario universale. Vedete, sta parlando di Gerusalemme, ma sta parlando di Gerusalemme in una prospettiva che improvvisamente manifesta dimensioni non del tutto previste. Qualche allusione già leggevamo nei salmi precedenti, ma adesso è proprio la percezione del disagio che il nostro pellegrino sta vivendo, e di cui in un modo o nell'altro ci sarà in grado anche di parlarci, ma ce ne parlerà in questa prospettiva, dove il dato determinante è questo discernimento di quello che si muove nello spazio interiore del suo animo. Mi parlavo di delusione, questo termine può ricapitolare tante cose, e lui qualcosa di più preciso ci dirà. Certamente in qualche maniera è emersa anche la questione perché mai sono venuto fin qui, che bisogno c'era che venissi fin qui, tant'è vero che ha già risposto in partenza, io sono qui per te, si è risposto così, si è dichiarato questo, si è orientato in questo modo, la sua supplica è perché evidentemente in qualche maniera quell'interrogativo è risonato dentro di lui, ha cercato di disturbarlo, di insidiarlo, di frenarlo, di scoraggiarlo, delusione. Ma è proprio a questo discernimento interiore che adesso fa riferimento la seconda strofa, ossia il versetto 2, attraverso due immagini, e subito leggo: ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Versetto 2. E vedete i servi, una serva, e in un caso come nell'altro le due immagini ci parlano di figure che sono in tutto e per tutto caratterizzate in rapporto alla mano del padrone. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. Notate che parla del servo e della serva, ma più esattamente parla dei servi al plurale e della serva al singolare, particolare su cui qualche commentatore di epoca antica ha riflettuto. Potremmo inventarne tante. Come mai il maschile è al plurale e il femminile al singolare? Ma vedete, in realtà servi e serva qui fanno un grappolo unico, è l'attenzione alla mano, sì, la mano del padrone è l'attenzione a quel tu che è stato interpellato in maniera così risoluta nel versetto precedente. Ma è anche vero, vedete, che probabilmente c'è in modo molto velato appena appena per accenni un richiamo a quella prontezza al comando, a quel desiderio di capire, quella devozione affettuosa, che sono caratteristiche del servizio maschile. Mentre nel caso della serva, citata al singolare, è il valore della confidenza. Vedete, i servi sono al plurale, sono in squadra. La serva è al singolare, come se appunto qui potessimo cogliere l'allusione al fatto che la figura femminile instaura relazioni che toccano livelli di confidenziale intimità che esigono la singolarità del contatto. Ma sono considerazioni un po' così marginali. Servi e serve, servo e serva. Una sequenza di immagini che confermano come proprio l'impostazione di una vita è rivolta al Signore. È quello che aveva dichiarato nel versetto 2 in maniera così programmatica, ma adesso spiega, ci riflette sopra. È proprio vero che qui c'è tutta una struttura intenzionale che governa dall'interno l'impostazione di una vita in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi approcci, in tutti i suoi contatti, in tutte le sue relazioni, vedete le motivazioni interiori e le modalità riferimento alle cose del mondo, agli eventi, agli altri, passando attraverso i pensieri o gli affetti, i desideri e quindi scelte, tutto nella vita è determinato da questa attesa rivolta al Signore finché abbia pietà di noi. E vedete, è proprio nella relazione con Lui che allora i tempi e gli spazi di questo mondo e i tempi e gli spazi della nostra presenza di esseri umani che vivono operano progettano e alimentano pensieri, desideri e affetti e dunque è nel qui attivato un discernimento che riduce tutte le misure di spazio e di tempo con cui la nostra esistenza umana deve fare i conti alla obbedienza con cui ci si consegna alla pietà del Signore, alla sua pietà, alla sua presenza pietosa, misericordiosa, benevola, al suo modo di presentarsi, al suo modo di porgersi, al suo modo di scendere, al suo modo di piegarsi, la pietà del Signore, il suo modo di piegarsi. E vedete, è interessante il fatto che quel nostro amico che a Gerusalemme nel primo ancora piuttosto marginale, ma già motivo di provocazione piuttosto drammatica per lui, nel primo impatto con Gerusalemme avverte un fremito di delusione, come una percezione di disagio che contraddice tutte le sue programmazioni, tutte le sue aspettative, quelle che nel corso del pellegrinaggio sono state ulteriormente alimentate e che ha esplicitato nel momento in cui finalmente, vedendo Gerusalemme, ecco il sacramento della pace. E non è esattamente così adesso. Però vedete, proprio questo scompenso, questa contraddizione, questa provocazione costringe il nostro pellegrino a rielaborare l'ordine dei suoi pensieri e dei suoi progetti, ed ecco è urgentemente ristabilito il filo conduttore del suo discernimento interiore, dei suoi pensieri, dei suoi affetti. Sono qui per te, diceva nel versetto 1, e sono qui perché, quali che siano le contrarietà, le sorprese, le delusioni, le contraddizioni della mia vita, e il cammino svolto nel corso del pellegrinaggio è una specie di paradigma interpretativo di quello che avviene nello svolgimento di tutta una vita. Ebbene, tutto quello che mi riguarda, può capitarmi, di fatto mi sta cascando addosso come motivo disadattamento, come se improvvisamente mi rendessi conto che non sono un forestiero qui, non è cosa mia, ed invece tutto questo si inserisce in quella rivelazione della pietà del Signore, di quel suo modo di piegarsi, il suo modo di presentarsi, il suo modo di avvicinarsi nella gratuità della sua volontà e della sua opera d'amore, per tutto il tempo che sarà necessario e con tutte complesse articolazioni di scenari che nello spazio vanno e andranno man mano interpretati. Fatto sta che, vedete, qui il nostro pellegrino nel versetto 2 sta ribadendo la sua irremovibile fiducia nella ospitalità che nel salmo precedente stava gustando come un beneficio commovente di cui godono i pellegrini che arrivano a Gerusalemme, ospiti là dove il sacramento della presenza è garanzia di comunione, predisposta dalla presenza stessa del Dio vivente come accoglienza universale. Ed ecco, questa fiducia è confermata adesso. Lui si piegherà, avrà pietà di noi, avrà pietà di me, lui si piegherà e ci tirerà su. Notate tra l'altro che nel frattempo, io adesso usavo ancora una volta il pronome di prima persona singolare, ma in realtà nel nostro salmo siamo passati dall'io al noi, dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, siamo passati dal tu, seconda persona, lui, terza persona singolare, il Signore, lui, e non è un passaggio da poco, dal versetto 1 al versetto 2, io, noi, e vedete, è sempre lui che parla in prima persona singolare, sì, ma si sente investito di una responsabilità corale, comunitaria, e quel tu, per tu, che è stato il richiamo più urgente che mai, che subito lo ha sollecitato a prendere posizione senza restare intrappolato dai vortici della delusione, della scontentezza, dell'amarezza, del disadattamento, ed ecco sta parlando del Signore, Sta parlando del Signore in modo oggettivo. I nostri occhi sono rivolti al Signore, nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Lui è presente per accoglierci. Noi siamo ospiti dinanzi a Lui, i tempi non rispondono esattamente ai nostri programmi, ma questo non toglie niente al valore dell'appuntamento che certamente è garantito per noi. Gli spazi non corrispondono esattamente alle nostre descrizioni, forse come le avevamo sognate, ma gli spazi sono... in tutto e per tutto sottoposti alle misure della sua provvidenza d'amore, come gli occhi dei servi alla mano, come gli occhi della serva alla mano dei padroni. E così noi i nostri occhi rivolti a te, anzi, rivolti al Signore nostro Dio. Fatto sta che la terza strofa adesso, versetti 3 e 4, danno forma alla invocazione in senso stretto, quell'invocazione che è stata inaugurata nel versetto 1: a te elevo i miei occhi, l'indirizzo, ma adesso il contenuto della invocazione. Leggo: pietà di noi, Signore, pietà di noi. Riprende all'imperativo quello stesso verbo che compariva nel versetto precedente: finché abbia pietà di noi. E adesso: pietà di noi, Signore, piegati, ed è il piegamento, qui il verbo chaman, è il piegamento della misericordia, il piegamento della presenza cordiale, affettuosa, è una presenza che si rende conto della difficoltà altrui. In questo caso è il modo di rendersi presente del Signore, che si rende conto delle difficoltà in cui versa il cammino della nostra vicenda umana. Ed ecco, pietà di noi. Questo imperativo tradotto in greco diventa poi eleison, e noi siamo abituati a ripetere Signore pietà, Kyrie eleison, eleison. Ma eleison, il verbo elein, il sostantivo eleos è la misericordia. Abbi pietà, abbi misericordia di noi. Ecco, è la supplica, e vedete, prosegue dicendo: già troppo ci hanno colmato di schermi. Ah, ecco, adesso vedete, siamo alle prese con richiami molto precisi alle situazioni di disordine che il nostro pellegrino ha percepito avvicinandosi a Gerusalemme. Troppo ci hanno colmato di schermi. Noi siamo troppo sazi degli schermi dei gaudenti e del disprezzo dei superbi. Così leggo nella mia Bibbia. E notate che qui, in questi due versetti, il nostro pellegrino sta dicendo qualcosa di molto importante. È capitato a lui, capita forse anche ad altri, lui parla in prima persona plurale ormai, quindi sentirsi derisi e addirittura sentirsi disprezzati. Derisione e disprezzo. Quando qui leggo degli schermi dei gaudenti, vedete qui è la derisione. I gaudenti di cui si parla qui sono personaggi spavaldi, soddisfatti, sicuri di sé, che usano il sarcasmo in maniera molto intraprendente, è come se volessero sempre pungere polemicamente mettere così in difficoltà coloro con cui hanno a che fare. Nella loro autosufficienza si divertono. questi gaudenti che parlano nella nostra Bibbia, il verbo shan. E poi ci sono quelli che vengono detti superbi, che disprezzano. Qui abbiamo a che fare con personaggi alteri. Questi superbi sono coloro che si pongono in posizione elevata, altezzosi, avvitati anche loro su loro stessi, ma vedete, sono personaggi diversi dai precedenti, perché quei gaudenti di cui ci parlava Rigo, che già abbiamo letto, è come se cercassero di mettere a disagio il prossimo, in un modo o nell'altro vogliono interferire, vogliono schernire, vogliono polemizzare, vogliono deridere, non tanto per giocare, ma proprio per mettere in difficoltà il prossimo. Mentre quest'altra categoria, nel rigo seguente, che è l'ultimo del nostro salmo, i cosiddetti superbi, serve a individuare coloro che si pongono in una posizione di arroganza così superiore a tutto e a tutti, per cui non vogliono in nessun modo interferire con la presenza altrui, forse anche per deridere e polemizzare, ma vogliono mantenere le distanze, questo sì, è un'arroganza che schiaccia. Disprezzando esprime la convinzione di avere a che fare con interlocutori squalificati che non meritano attenzione, che non meritano rispetto, riconoscimento e dunque neanche la polemica. Ma questo avviene a Gerusalemme, vedete, il nostro pellegrino ce ne parla direttamente, è comprensibile che si ritenga come uno straniero in casa propria. Già, tra l'altro qui c'è un problema di traduzione, poi dall'ebraico, noi leggiamo il testo che ha a che fare con l'ebraico, ma in greco e poi in latino la traduzione acquista un'andatura molto più reattiva, più vivace, quasi nel desiderio di prendersi una rivincita. Ma vedete qui, ed è il punto a cui bisogna che ci accostiamo e poi lasciamo da parte il nostro salmo, e qui vedete lui sta chiedendo al Signore di manifestarsi pietà di noi. E in questo noi, vedete, ci sono gli altri pellegrini come lui, ma in questo noi ci sono anche i gaudenti che deridono e i superbi che disprezzano. E dice, noi siamo sazi, attenzione a questa sazietà, siamo sazi di questa delusione, di questa amarezza, di questa percezione interiore di come siamo scompensati rispetto a quello che aspettavamo, ma in realtà lui ha già registrato meglio le sue aspettative. Ma io che cosa mi aspettavo? Ci sei tu e l'appuntamento con la tua pietà, con la tua misericordia, sempre e dappertutto. E adesso dice pietà, ecco l'invocazione, ed ecco come rivolgendosi al Signore qui quel contesto di disagio, sofferto, amaro, deludente, guarda un po' come devo essere trattato, guarda un po' che fine mi fanno fare, guarda un po' come mi considerano, oppure guarda un po' come non mi considerano, come non mi pensano, non mi, mi trattano come se io non ci fossi, e noi, io, e io come noi, ed ecco un piccolo esempio qui nell'esperienza vissuta dal nostro pellegrino di quello che forse avviene in larga scala nella storia dell'umanità e in diversi contesti, che pure di per sé assumono un valore sacramentale e d'altra parte diventano anche luoghi di discernimento dolorosissimo. E allora, per non dire quello che sperimenta il nostro popolo cristiano e che sperimentiamo noi nell'esercizio della nostra ricerca, in obbedienza alla vocazione che ci è stata donata e nell'esperienza delle nostre comunità, dove la pietà del Signore ci dà appuntamento e nello stesso tempo, ecco, come il discernimento si fa più acuto, si fa più esigente e più vero. E allora qui, vedete, lui dice che tutto dipende da questa sazietà. Sazietà. Troppo ci hanno colmato di scherni? Noi siamo troppo sazi? Compare due volte questo verbo, saziare. Vedete che la traduzione qui... così come leggiamo, subito ci suggerisce un concetto più o meno di questo genere. Non ne possiamo più. Siamo stufi. Così. In realtà, mi sembra proprio di poter dire, anzi dover dire, che non è esattamente questo, che ci sia motivo per essere... disturbati, per essere afflitti, desolati e delusi, lo sappiamo bene, stufi, allora sì, come è inevitabile per come vanno le giornate della nostra vita, ma è in un contesto che non è esattamente idilliaco, perché è quello in cui si svolgono gli eventi del mondo e si svolgono gli eventi delle comunità a cui noi partecipiamo. Per il nostro pellegrino il viaggio a Gerusalemme, le nostre chiese, ed ecco, sì, ma vedete che qui questa sazietà ha a che fare con quella rieducazione dei sentimenti, quel discernimento interiore, quella scoperta del desiderio che apre il cuore umano alla relazione diretta con il tu del Signore, ed è una relazione totalizzante che ingloba gli spazi e i tempi del nostro vissuto e che ingloba anche le delusioni che il nostro pellegrino ha appena intravisto e che sta patendo, e già le patisce e le patirà ancora in maniera sempre più precisa e più matura. E a proposito di questo verbo saziare, voi probabilmente ricordate un'espressione che compare a più riprese nell'Antico Testamento: Abramo morì sazio di giorni. E così Isacco, sazio di giorni, capitolo 3. Giobbe morì sazio di giorni. Davide morì sazio di giorni, sazio. Ecco, questa sazietà, che vedete allora non è riducibile semplicemente alle insofferenze di chi non ne può più. Questa sazietà che è... espressione dell'animo che è predisposto per incontrare la pietà del Signore sempre e dappertutto, e questa confidenza nella sua pietà, nella sua misericordia, nel suo venirci incontro al di là di tutte le difficoltà e attraverso di esse, di delusione in delusione, dove tutte le meschinità di cui gli esseri umani sono capaci, e in un contesto comunitario e in riferimento a un evento sacramentale così prezioso come è Gerusalemme, la spavalderia degli sbruffoni che vogliono squalificare il prossimo ed ecco la presunzione autosufficiente di chi si isola nelle proprie posizioni di superiorità e di potere ed ecco pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Certo, vedete, lui è ancora, tutto sommato, in una fase ancora iniziale del viaggio, anche se è arrivato a Gerusalemme, ma non è neanche entrato dentro Gerusalemme. Però, vedete, già ci sta spiegando, e ha bisogno di 4 versetti per spiegarcelo, non di più perché non ha più il fiato per di aggiungere altri commenti, e dice guardate che sono qui e siamo qui per scoprire quale sazietà colma di vita il grande viaggio nel quale siamo impegnati, proprio di sostanza vitale, laddove anche tutto il groviglio di situazioni compromesse, di esperienze amare, di disagi spesso anche dolorosissimi nel registrare scompensi tra aspettative e risultati e il rapporto con situazioni oggettivamente incancrenite, consolidate nello squallore della corruzione, tutto questo. Ed ecco, sono qui per incontrare la pietà del Signore, e sono qui perché la sazietà della mia vita mi è promessa come riempimento del mio povero vissuto, ma un riempimento interiore che poi in certo modo mi consente di affacciarmi su un orizzonte universale, proprio così, sotto il cielo. Sì, è un riempimento che mi conferma in maniera irrevocabile nell'appartenenza a una storia d'amore per cui sono qui in virtù di una chiamata che mi sta educando nel discernimento. È un discernimento interiore che che mi consentirà, e il nostro pellegrino ancora non sa dirci di più, di ricapitolare anche questo carico di negatività, di contrarietà, di soprusi, di scherni, dice, di vergogne, dentro a un respiro sempre più profondo e uno spazio sempre più largo nel mio povero cuore umano che è chiamato ad essere sazio nell'essere capiente, non c'è altra sazietà che mi è stata promessa e per cui io mi sto disponendo, se non quella che corrisponde alla pietà del Signore, che si è piegato su di me. La capienza della pietà, che è il mistero stesso del Signore, per come si rivela spalancando il cielo sopra di noi e penetrando Lui nel cuore umano e facendo di questo cuore umano uno spazio capiente, perché sia aperto e fecondo nella pietà. Salmo 123. Dopodiché vedete, diciamo, ne parleremo la volta prossima. Che non so quando sarà, ma dopo le feste, penso. 11 gennaio.
Ci siete?
Bene, va bene, e allora proseguiremo. Intanto il pellegrino è arrivato, adesso si accampa, si accampa, poi si siede, adesso parla con gli altri, racconta, ma è, comunque ha superato il primo impatto, che non è mica poco. Allora vedete che noi adesso dobbiamo rileggere ancora il Vangelo della Visitazione. Abbiamo ascoltato di nuovo poco fa, era il Vangelo di oggi, tra l'altro, proprio della messa di oggi. Capitolo primo, dal versetto 39. Qui vedete che nell'angolo c'è l'icona della Visitazione. Uno sguardo solo, vedete che l'icona ha un titolo, Aspasmos, che vuol dire saluto. È il titolo dell'icona, il saluto. Notate come Aspasmos. Notate come le due figure sono in movimento. Vedete che i mantelli si stanno agitando, dunque l'immagine le coglie nel momento in cui sono abbracciate tra di loro, e dunque un'immagine fissa, sono ferme, ma non c'è dubbio, c'è il segno di come sono entrambe, la madre del Signore qui a sinistra, Elisabetta qui a destra, sono entrambe caratterizzate in maniera inconfondibile da una spinta, una tensione, una corsa. Tra l'altro, appunto, Maria è reduce da un lungo viaggio, sullo sfondo una casa con quel drappo che rimanda all'interno della casa, una casa, una famiglia, c'è di mezzo anche Zaccaria, il muto e tutta la storia che conosciamo. Vedete, ritorniamo al nostro brano evangelico, che si apre così, versetto 39. In quei giorni Maria si mise in viaggio. E io continuo a chiedermi, come già è capitato in altre occasioni, quali giorni? In quei giorni. Già. Poco fa citavo quei versetti dell'Antico Testamento in cui quei personaggi illustri muoiono sazi di giorni, i giorni della sazietà. Quali sono i giorni della sazietà? Salmo 123, sazio di giorni, fammi morire sazio di giorni, fammi vivere sazio, fammi pellegrinare sazio, fammi... testimone capiente nel cuore di quella pietà per cui tu ci dai appuntamento. Già, sazi di giorni. E allora vedete, in quei giorni, vedete che questa è un'espressione che ricorre qui insistentemente nel Vangelo dell'infanzia secondo Luca. Se voi tornate al versetto 5 del capitolo primo, qui leggo al tempo di Erode, in realtà c'è scritto Etisimeres, nei giorni di Erode, re della Giudea, i giorni di Erode, re della Giudea, non si scherza. Se voi scivolate attraverso i versetti, versetto 7, abbiamo a che fare con Zaccaria, Elisabetta, sua moglie, non avevano figli perché lei era sterile. Sarà vero, poi magari la coppia è sterile, non è che per forza deve essere sempre sterile la moglie, comunque si suppone che sia sterile lei, e tutti e due erano avanti negli anni. Qui alla lettera cioè, erano avanti nei loro giorni, nei loro giorni, i giorni della lungaggine, i giorni della sterilità, i giorni di Erode re, i giorni dello sgomento e della delusione per la coppia senza figli. Da delusione, i conti non corrispondono alle aspettative, alle programmazioni, ai desideri. Salmo 125 diceva qualche cosa, adesso ci risiamo. E c'è di mezzo, vedete, una delusione che riguarda non soltanto la mancanza di una prole, ma riguarda l'inefficacia di un sacerdozio. Tra l'altro si diventa sacerdote in quanto figli di sacerdoti, quindi se non c'è un figlio per Zaccaria si interrompe la discendenza sacerdotale. Ma ricordate che poi Zaccaria esce dal santuario ed è muto, non può benedire. È proprio il racconto predisposto per dare risalto a questa esperienza deludente di Zaccaria, che pure è puntualissimo nelle sue osservanze, fa tutto quello che deve fare con molto rigore e ottenendo stima universale, però avvertiamo nel suo modo di muoversi, per come Luca ce lo presenta, e accanto a lui c'è poi il caso di Elisabetta, è un sacerdozio che è inabile alla benedizione, quando esce è muto e non può benedire. Prendete il versetto 21. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. E quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Diceva loro, restavano, non può proclamare la benedizione su di loro? E di seguito, compiuti i giorni del suo servizio, ci risiamo, i giorni del suo servizio, un servizio particolarmente prestigioso, a cui Zaccaria si dedica con correttezza davvero ammirevole, ma sono i giorni della stanchezza, i giorni della sconfitta, i giorni della delusione, e i giorni della... della contraddizione tra quel che Zaccaria, per come possiamo ben comprendere, ha voluto esprimere per quel che riguarda la sua vocazione alla vita, il suo impegno così qualificato nell'esercizio del sacerdozio, e d'altra parte, se voi ritornate a quel che è avvenuto nel santuario, l'angelo che si è rivolto a Zaccaria e gli ha parlato di un figlio, e Zaccaria è rimasto così pieno di dubbi, di sospetti, di incertezze, l'angelo nel versetto 19 risponde a Zaccaria, che ancora una volta ha fatto notare che lui è vecchio, la moglie è avanzata negli anni, la moglie è avanzata nei suoi giorni, dice qui il versetto 18, la moglie è avanzata nei suoi giorni. Giorni, questi sono i giorni. I giorni senza rimedi, i giorni per cui non c'è futuro, i giorni per cui ormai le occasioni sono perdute, i giorni per cui ormai la storia è finita. Una delusione irreparabile. Ed ecco, dice l'angelo, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno. Fino al giorno in cui queste cose avverranno. Il Salmo 123 ci dà un suggerimento. Fino al giorno della sazietà. Fino al giorno in cui la tua delusione si trasformerà in sazietà. Fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo. Vedete, in realtà questi sono i giorni della parola del Signore. Mie parole, l'angelo lo dice a Zaccaria, e poi quel che segue, i giorni della parola che cerca ascoltatori, che cerca credenti. E invece qui il versetto 20 dice non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno. Non è che per questo le mie parole svaniscono, ma le mie parole si adempiranno nel loro tempo, nel loro giorno. Ma il giorno della sazietà, per chi è deluso? Vedete, richiami che così adesso ci consentono di introdurci nelle pagine che seguono, quando ci rendiamo conto che effettivamente Dio avanza. La parola del Signore che cerca interlocutori, cioè cerca credenti in cui realizzarsi efficacemente, e adesso ci siamo, è la sua visita, è la visita di Dio, e sono i giorni della sua fedeltà. Prendete qui il versetto 24, dopo quei giorni Elisabetta sua moglie concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Attenzione, perché qui la traduzione è calibrata in maniera un po', come dire così, dipendente da un criterio interpretativo che mi sembra vada corretto. Che cosa voglio dire? Voglio dire, vedete, che questi sono i giorni in cui la parola del Signore è fedele, perché Dio avanza, è Lui che visita, e vedete, Elisabetta concepisce, ma Elisabetta si nasconde, Elisabetta si sente prigioniera di quella morsa che qui viene detta vergogna, la vergogna. Nel Salmo 123 era lo scherno, era il disprezzo. Tra l'altro qui è usato il termine onidos, termine che compare nella traduzione in greco del nostro Salmo. Allora vedete che cosa sta dicendo qui Elisabetta? Ma che cosa mai mi è capitato? Sta dicendo al Signore, ma cosa gli è venuto in mente al Signore? Sta dicendo questo, vedete? Non è che finalmente, no, si nasconde. Perché mettere al mondo un uomo adesso, così, in queste condizioni? Chi te lo fa fare? Ma perché? Perché? Ed è la sua maniera di sperimentare la delusione. Zaccaria a modo suo, lei stessa a modo suo. Vedete che il fatto che si abbia concepito non è la soluzione del dramma. è la soluzione del dramma. Perché si nasconde, guarda un po' che cosa ha combinato. Ma vale la pena di mettere al mondo un uomo in questi giorni, per quello che succede al mondo oggi, per come funzionano le cose nel nostro tempo? Già, è Salmo 123, è quel tale che arriva a Gerusalemme e dice: ma forse qualcuno gli suggerisce, stavi meglio a casa tua, tornatene a casa tua, è tutto più tranquillo, è più lineare. Però lui non ha minimamente preso in considerazione, cioè, ha preso in considerazione, ma non ha accettato un'ipotesi del genere. Ma qui vedete, siamo alle prese con una vicenda che adesso non si risolve per il fatto che Elisabetta ha concepito. Effettivamente, adesso sono i giorni della sua maternità, ma adesso vedete il racconto prosegue dal versetto 26, è il Vangelo dell'Annunciazione, adesso è l'annuncio a Maria, dal versetto 26 fino al versetto 38, l'annuncio a Maria. E vedete che l'annuncio a Maria è pagina che si inserisce nel contesto di due notizie che riguardano la maternità di Elisabetta. Versetto 26, nel sesto mese di Elisabetta, l'angelo Gabriele si rivolge a Maria. Alla fine del brano, questo è il sesto mese per lei, dice l'angelo a Maria. Dunque, la maternità di Maria, sì. Sono i giorni di una fecondità materna che coincide, adesso ci siamo, vedete, con la verginità della fede. La verginità della fede, intendo dire quell'ascolto della parola che sazia la vita, quell'ascolto della parola che riempie la vocazione alla vita, la relazione con il Dio vivente che compimento del cammino di un'esistenza umana nel tempo e nello spazio. Dunque la verginità della fede che sazia la vita laddove la parola è ascoltata. Avvenga di me secondo la tua parola, così si conclude il brano, quello è poi una forma verbale allottativo, quindi avvenisse di me, un desiderio. Desiderio, già, Salmo 123, la rieducazione dei desideri, rieducazione, il discernimento interiore. Adesso vedete la maternità di Maria. E questa maternità intercetta la maternità delusa, schernita, vergognosa di Elisabetta, è il nostro brano evangelico. La visitazione, come nell'icona, è la verginità nella fede di Maria madre, ormai ha concepito il figlio che le è stato annunciato, e la maternità delusa di Elisabetta che si sta interrogando circa l'opportunità di mettere al mondo un essere umano per certi versi sembra che consideri un'ipotesi del genere poco raccomandabile. Gli è capitato, ecco, guarda un po'. E adesso ci siamo, vedete, perché sono i giorni, e ritorniamo al nostro brano evangelico, in cui Maria si erge in piedi, qui dice si mise in viaggio, in realtà c'è, puramente la nuova traduzione dice qualcosa di più,
si alzò,
sì, perché c'è un participio aoristo, Anastasa, e poi parte. L'anastasis è la resurrezione, no? Si erge in piedi. Richiamo questo che nel linguaggio del nostro evangelista diventa più che mai eloquente. È proprio la presenza invisibile, sconosciuta, del bambino che ha concepito e che porta in grembo, che la solleva. Quel sollevamento che è l'effetto della pietà del Signore di cui ci parlava il Salmo 123, e quindi si mette in viaggio, è la creatura che appartiene al Creatore, in lei la fecondità della vita corrisponde alla parola creatrice di Dio, la verginità della fede, come già mi esprimevo, coincide con la maternità che genera per la vita nuova, la maternità che genera, è la verginità della fede, è quella verginità della fede a cui alludeva peraltro nel Salmo 123 quella battuta introduttiva dell'invocazione tu, l'appartenenza al tu, il riferimento assoluto al tu, il tu come presenza che totalizza tutte le prerogative del vissuto, l'appartenenza a lui, in tutte le possibilità di espressione, di comunicazione e di fecondità della vita. Ed ecco, adesso la maternità di Maria in quanto ha concepito il figlio, ma nessuno ne sa niente, è già in atto per come si rivolge a Elisabetta. È proprio il nostro brano evangelico. C'è il viaggio, la visita, che linguaggio tradizionale è una visitazione, ne parlavamo anche oggi, era il Vangelo della messa odierna. E dunque il saluto, aspasmos, saluto, il saluto. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E quel che segue è conseguenza di questo saluto. E vedete, questa maternità nella fede le ha imposto una fretta, dice qui il testo evangelico, di cui dobbiamo tener conto. Raggiunse in fretta una città di Giuda, versetto 39, fretta. Questo termine compare ancora nel Vangelo dei Pastori, ma compare poi altre volte nel Nuovo Testamento, il sostantivo, il verbo corrispondente, affrettarsi. E questa fretta nel linguaggio del nostro evangelista, ma nel linguaggio neotestamentario nel suo complesso, allude alla scansione dei giorni che si fa sempre più urgente, è un'urgenza escatologica, è un'urgenza verso la fine, è un'urgenza verso il definitivo, diceva il Salmo 123, finché abbia pietà di noi. Questa urgenza nella scansione dei giorni, vi dicevo, perché la storia umana è visitata da Dio, è visitata dalla sua pietà, dalla sua misericordia. E vedete, il comportamento di Maria è materno proprio per come determinata in tutto e per tutto dall'ascolto della parola ed è una maternità nella fede in quanto ascoltatrice della parola che adesso si manifesta attraverso il suo saluto, e questo saluto provoca un sussulto nel grembo di Elisabetta. Il testo evangelico è essenziale, è veramente efficacissimo. Appena ebbe udito Elisabetta il saluto di Maria e il bambino le sussultò nel grembo. E allora Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Nessuno l'ha informata circa la maternità di Maria, eppure vedete, è un incontro tra donne, tra madri, tra pance. Benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Beata colei. Fatto sta, vedete, che il saluto di Maria provoca quel sussulto nel grembo di Elisabetta. È come se il saluto di Maria costringesse Elisabetta a prendere coscienza della sua maternità. Le rivela quale maternità è la sua, quella maternità che Elisabetta, per come sappiamo, ha ritenuto opportuno nascondere con tanti interrogativi e con tanti motivi per ritenersi prigioniera, imbarazzatissima di soluzioni esposte agli scherni e al disprezzo della gente. Per quale vocazione alla vita umana tu sei madre? E dunque, vedete, l'incontro tra le due pance è un traboccamento di gioia da Maria che saluta Elisabetta. E quando qui si parla di una pienezza, vedete, piena di Spirito Santo, vedete che questo è lo stesso verbo in greco che compare nella traduzione di quel verbo che annunciava la sazietà nel Salmo 123. In greco è lo stesso verbo, stando alla traduzione, è naturale. E dunque è una sazietà, è un traboccamento di gioia che Elisabetta avverte come pienezza e di Spirito Santo, precisa il nostro evangelista Luca. Quella sazietà che rivela nella vita umana come la vera fecondità risponde alla parola di Dio. Questo vuol dire che nella fede noi viviamo in pienezza, nella fede che ascolta, nella fede che accoglie, nella fede che risponde alla parola di Dio. Allora la vita si svolge in tutte le sue possibilità di relazione, di crescita, in tutta la sua fecondità. È quello che, vedete, Elisabetta qui dichiara poi con le sue stesse parole: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, beata colei che ha creduto. L'ascolto della parola, della fede. L'ascolto della parola che penetra, riempie, sazia gli spazi anche più nascosti, e sempre in una prospettiva di crescita che non siamo in grado di esaurire con qualche definizione esterna, ma questa pienezza, questo riempimento, questa sazietà nella fede che ascolta la parola rende feconda la vita, realizza la vita, e la realizza, vedete, non in quanto è un piccolo gioiello da tenere in cassaforte, ma in quanto è modalità di incontro con il mondo, nello spazio e nel tempo, senza più limiti. E questo è il motivo per cui vedete, è ancora il Vangelo secondo Luca, l'avversario vuole imprigionarci nella delusione, di cui questa sera nella lettura divina sto parlando in tanti modi, a proposito del Salmo, ma adesso qui, una volta che siamo entrati anche noi nella casa di Elisabetta e di Zaccaria, dove vedete l'intervento, la visita, il saluto di Maria porta con sé quella energia provocatoria che svela qual è la fecondità inesauribile nella gratuità dell'amore che la parola del Signore ascoltata realizza nella nostra esistenza umana. E vedete che di questa provocazione il primo destinatario è il bambino che Elisabetta porta in grembo, che nessuno conosce. Vedete, ci vede una certa pancia anche nell'icona. E quel bambino che, come peraltro l'angelo aveva già preannunciato a Zaccaria, sarà profeta, gli ha detto, fin dal grembo di sua madre. E quel sussulto di gioia che trasmette Elisabetta recepisce la gioia dal bambino, il bambino lo informa, e allora si rende conto di avere a che fare con una madre. Tu sei madre del mio Signore. E si rende conto di come la sua maternità è una maternità che è proiettata in quella dimensione che finalmente la sta liberando dal regime di delusione di cui era prigioniera, lei con Zaccaria e chissà quanti altri, e forse bisogna che lo diciamo proprio per noi stessi, da una Gerusalemme all'altra, da una casa all'altra, da una storia all'altra. Dicevo, l'avversario, vedete, vuole in tutti i modi imprigionarci nella delusione, con una puntualità sistematica. Prendete il capitolo 8, vedete un versetto molto istruttivo per noi, qui nel Vangelo secondo Luca, capitolo 8, ricordate, pagina che conosciamo, c'è di mezzo la parabola del seminatore, la spiegazione, versetto 12. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice, credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Già, interviene l'avversario e interviene, vedete, sistematicamente. Quella delusione di cui già ci parlava il Salmo è quella delusione che abbiamo riscontrato nella fatica, peraltro generosa per certi versi, veramente affascinante, commovente, dei due anziani coniugi che adesso sono alle prese con una gravidanza, ma è delusione. E c'è di mezzo l'avversario, vedete, la parola non trova radice, non trova collocazione, un momento, ma la gioia è già finita, è già spazzato via tutto, e resta la delusione. E invece, vedete, è proprio la fede che ci genera per la pienezza, ossia per la sazietà della vita. La fede non è uno sviluppo estraneo alla vocazione alla vita o aggiuntivo a essa. La fede è proprio la pienezza della vocazione alla vita realizzata. La fede è proprio prerogativa corrispondente a quella sazietà della vita, nella gratuità dell'amore, quando è realizzata la parola di Dio. Se voi prendete qui nel capitolo 8, che abbiamo forse ancora sotto gli occhi, il versetto 21, poco dopo, Gesù stesso risponde a quelli che lo informano di quel che sta succedendo: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Mia madre e i miei fratelli. Se voi girate qualche pagina, arrivate al capitolo 11, versetto 27, in un altro momento, mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato, vedete, una beatitudine, il ventre che ti ha portato, il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ecco, là dove la vita è sazia, nell'ascolto della parola che diventa feconda nella gratuità dell'amore, e così la nostra esistenza umana si apre all'universale. È un cammino rispetto al quale siamo ancora viandanti, pellegrini, appena appena forse apprendisti, ma non importa, il cammino è segnato, l'appuntamento è dettato, ed ecco la sazietà della vita, che è feconda, che, vedete, è materna non solo nel caso della donna che concepisce e partorisce, ma che è materna proprio in quanto è la nostra vocazione alla vita saziata nell'ascolto della parola che ci rende operosi nella gratuità dell'amore. E allora anche noi, vedete, qui insieme con Elisabetta, ritorniamo pure al nostro brano evangelico, anche noi riceviamo il saluto da parte di Maria, quel saluto che porta con sé la beatitudine della fede. Lo dichiara Elisabetta: beata te che hai creduto. Già, il saluto porta con sé quella beatitudine, la beatitudine della fede. Ma da Maria è tutta la storia umana che è salutata, ma è tutta la storia umana in quanto è proprio questo saluto che conferisce alla storia umana il valore del giorno in cui la parola di Dio, ormai ascoltata e realizzata, ci investe con tutta la inesauribile potenza della sua fecondità nell'amore. E questo è il giorno, e vedete Maria che porta in grembo il figlio. Questo è il giorno della parola di Dio, questo è il giorno della parola ascoltata e realizzata in lei. Ma questo è il suo saluto rivolto a Elisabetta, è rivolto a noi, è rivolto all'umanità intera, è rivolto alla storia di ieri, di oggi, di sempre, per tutto il tempo, finché, fino alla pienezza. Ma intanto, vedete, siamo apprendisti alla scuola di questa sazietà. E lei è la madre del mio Signore, dice Elisabetta, la madre del mio Signore. Come mai vieni a me? A che debbo? Versetto 43. Nei mesi precedenti si interrogava: ma come mai gli è venuto in testa al Signore di farmi concepire? Adesso, come mai la madre del mio Signore viene a me? E vedete, è proprio lei che ci evangelizza e ci trasmette la gioia della profezia, quel bambino nel grembo di Elisabetta. Vedi che tu sei madre di un profeta, vedi che tu sei madre della vita che non muore, sei madre della vita che corrisponde all'iniziativa di Dio, sei madre della vita che non è prigioniera della delusione, non è prigioniera dello scherno e delle prepotenze umane che ne approfittano per costruire abissi di distanza. Sei madre della vita. È della vita che è donata, è chiamata dalla pietà di Dio a realizzarsi in una pienezza di comunione, in uno spalancamento delle relazioni fino alla sazietà. Tu sei madre, vedete, è interessante perché è proprio la visita di Maria a Elisabetta che illustra il valore di quella maternità, ed è lei stessa che assume il suo ruolo di madre, non solo perché ha concepito il figlio che porta in grembo, ma perché è il suo modo di, attraverso quel saluto, trasmettere, evangelizzare la parola che è rivelazione nella storia umana della fedeltà con cui lui, il Dio vivente, ci dà appuntamento. Fino all'attuazione totale della sua volontà d'amore. E allora, vedete, è proprio questo saluto della Madre del Signore che trasmette, oltre che a Elisabetta, anche a noi, stavo dicendo, la gioia della profezia, ossia la pienezza dell'amore eterno di Dio. Noi ci rendiamo conto che l'ascolto della parola, che poi è la profezia è ascolto della parola, l'ascolto della parola nella fede si realizza nella nostra condizione umana come l'attivazione di una capienza materna in noi, una capienza materna che ci genera, ma che nello stesso tempo ci rende fecondi per generare alla vita, in corrispondenza a quella sazietà che sta nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete, la fede è generativa, sempre. La fede è materna, sempre. La fede è generata e generante. La fede è la nostra vita generata nella gioia che diventa generatrice nella gioia. E questa sollecitazione a ritrovarci orientati verso la sazietà, ecco, l'effetto prodotto dal saluto, dall'Evangelo, dall'annuncio, è la presenza del Figlio che nella sua carne umana adesso sarà partorito e poi porterà a compimento la sua missione, e questi sono i nostri giorni, questi sono i giorni della fede per noi, per il popolo cristiano, mentre la Chiesa evangelizza e continua a generare di fede in fede per la vita nuova e continua a rinnovarci nella confidenza con il tu, nella confidenza con l'appuntamento, perché la parola è stata ascoltata, perché la parola ormai è realizzata, perché la parola ormai è Evangelo che riceviamo come quel saluto che sta generando in noi la capacità profetica di sfuggire alla delusione e intraprendere il cammino al di là di tutte le delusioni e attraverso di esse per la sazietà dei giorni che la misericordia di Dio prepara per noi e per la storia universale. Oggi è nato per voi, oggi, in questo giorno, oggi, è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo è per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco, fermiamoci qua.